Buonasera ed eccomi qua ancora una volta ad aspettarvi, a condurvi attraverso le pagine di questo libro più letto. Ovviamente stiamo parlando della Bibbia. E vi ricordo che la settimana scorsa abbiamo iniziato lo studio del libro di Giosuè, quindi un libro nuovo. Un libro che tratta l'argomento della conquista della terra promessa da parte del popolo di Israele. Nel capitolo 2 è descritto come Giosuè manda due spie nel paese per trovare il percorso migliore per entrare in questo territorio. Queste spie vengono nascoste nella città di Gerico da una prostituta che si chiama Rab. Nel terzo capitolo del libro è descritto come il popolo di Israele attraversa il fiume Giordano senza neanche bagnarsi i piedi. Venerdì poi abbiamo riflettuto, l'ultima volta che ci siamo sentiti, anche sul fatto che gli israeliti, dopo questo miracolo così grande, costruirono un monumento commemorativo. Leggiamo ancora nel capitolo 6 come Giosuè conduce gli israeliti nella conquista della città di Gerico. Allora Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: «Prendete l'arca del patto, e sette sacerdoti portino sette trombe squillanti davanti all'arca del Signore». Poi disse al popolo: «Andate, girate intorno alla città, e l'avanguardia preceda l'arca del Signore». Quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i sette sacerdoti che portavano le sette trombe squillanti davanti al Signore si misero in marcia suonando le trombe, e l'arca del patto del Signore li seguiva. L'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe, e la retroguardia seguiva l'arca. Durante la marcia, i sacerdoti suonavano le trombe. Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine: «Non gridate, fate che non si oda neppure la vostra voce, e non vi esca parola di bocca, fino al giorno che io vi dirò: gridate, allora griderete». Così fece fare all'arca del Signore il giro della città una volta. Poi rientrarono nell'accampamento e vi passarono la notte. Giosuè si alzò la mattina presto, e i sacerdoti presero l'arca del Signore. I sette sacerdoti che portavano le sette trombe squillanti davanti all'arca del Signore avanzavano, suonando le trombe durante la marcia. L'avanguardia li precedeva, la retroguardia seguiva l'arca del Signore, e durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Il secondo giorno girarono intorno alla città una volta, e poi tornarono all'accampamento. Così fecero per sei giorni. La città di Gerico è preparata. Indubbiamente ci sono soldati sulle mura e sentinelle alle porte. Gli ufficiali superiori e i loro subalterni in città stanno aspettando comunicazioni dalle mura. Finalmente l'annuncio: «Arrivano! Preparatevi! Sembra che si dirigano alla porta!» Così le forze di Gerico si radunano alla porta. Sono pronti alla battaglia se la porta dovesse crollare. Ma ecco che accade una cosa strana. La sentinella grida giù: «Non stanno attaccando qua, stanno ripiegando e si dirigono ad attaccare da un'altra parte». Così i soldati all'interno si spostano e penso iniziano a muoversi all'interno delle mura. Vengono informati dalla sentinella: «Ora sono qui, ora sono qui, ora sono qui». Gli israeliti fanno un giro intorno e invece di attaccare ritornano, pensate, all'accampamento. Puoi essere sicuro di una cosa: ci fu una consultazione quella notte fra il re di Gerico e i suoi ufficiali. Il giorno seguente gli israeliti ripetono la stessa scena, la stessa cosa. La sentinella sulle mura grida: «Ecco, tornano di nuovo!» Mentre gli israeliti girano intorno alle mura e ritornano poi di nuovo all'accampamento. Ogni giorno, per sei giorni, essi fanno la stessa cosa. Durante il sesto giorno, la luce notturna rimase accesa a lungo, fino a tardi, nel comando supremo in Gerico. L'esercito, all'esterno, era stanco di marciare intorno alle mura. Può darsi che qualcuno dei figli di Israele stesse dicendo: «Che cosa stiamo facendo? Sembriamo dei matti!» E se aveste chiesto a Giosuè perché stesse facendo questo, probabilmente ti avrebbe risposto: «Io prendo gli ordini dal capo dell'esercito dell'Eterno. Questo è ciò che mi ha detto di fare, ed io lo sto facendo». E dopo il sesto arriva il settimo giorno, ma leggiamo cosa avverrà nei versetti dal 15 al 20 di Giosuè capitolo 6. Il settimo giorno si alzarono la mattina allo spuntar dell'alba e fecero 7 volte il giro della città in quella stessa maniera. Soltanto in quel giorno fecero il giro della città 7 volte. La 7ª volta, come i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: «Gridate, perché il Signore vi ha dato la città, e la città con tutto quello che contiene sarà consacrata al Signore per essere vuoto di interdetto. Soltanto Rab, la prostituta, avrà salva la vita, lei e tutti quelli che saranno in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati. E voi guardatevi bene da ciò che è votato all'interdetto, affinché non siate voi stessi votati allo sterminio, prendendo qualcosa di interdetto, e non rendiate maledetto l'accampamento di Israele, gettandovi lo scompiglio. Ma tutto l'argento, l'oro e gli oggetti di rame e di ferro saranno consacrati al Signore, entreranno nel tesoro del Signore». Il popolo dunque gridò, e i sacerdoti suonarono le trombe, e quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un gran grido, e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Il 7º giorno gli israeliti marciarono di nuovo intorno alle mura. La gente di Gerico e i soldati all'interno hanno seguito il giro sperando che anche per quel giorno fosse finita. Qualcuno si siede per riposare, quando all'improvviso la sentinella grida: «Un momento, stanno iniziando ancora un altro giro». Così gli israeliti fanno un altro giro. Lo fanno una terza volta, una quarta, fino alla 7ª. Poi, al suono delle trombe, il popolo grida e le mura di Gerico stanno crollando. John Gersten e Kathleen Kenyon hanno condotto spedizioni archeologiche per riportare alla luce l'antica città di Gerico, questa città di cui stiamo parlando. Questi scienziati erano in disaccordo sulla data della costruzione delle mura, ma una cosa era certa: erano state distrutte da un crollo. Non è interessante per me sapere quando furono costruite. L'importante è che la parola di Dio dice che le mura crollarono, e l'evidenza è chiara ancora oggi. La fede del credente non si fonda sulle dichiarazioni dell'archeologo. Per fede caddero le mura di Gerico, dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Così ci dice la Epistola agli Ebrei, al capitolo 11, versetto 30. Gerico, per i credenti, rappresenta il mondo. Esso è forte, è formidabile e rappresenta il male. La conquista dipende dalla fede. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Così dice la prima epistola di Giovanni, al capitolo 5, versetto 4. E Ebrei, al capitolo 11, ci rivela questa pagina della Bibbia come la fede operi in ogni epoca nella vita degli eletti di Dio, quando essi affrontano il Signore di questo mondo e vincono per fede. A volte si dice: «Giosuè preparò la battaglia di Gerico». La domanda è: lo fece veramente? No, non lo fece. Egli non ha combattuto per niente, egli marciò solamente intorno alla città. Chi fece il combattimento? Lo fece Dio. Qualcuno dice che venne il terremoto nel momento preciso in cui i sacerdoti suonarono le trombe e il popolo gridò, e la scossa fece crollare le mura. Altri dicono che la marcia costante dei figli di Israele intorno alle mura le dissestò ed esse caddero. Bene, credi ciò che vuoi. Mi piace che il modo sia descritto nella parola di Dio. Dio ottenne la vittoria. Israele ottenne il possesso. Un grande problema che molti credenti hanno oggi è che essi cercano di preparare la battaglia di Gerico e di vincere il mondo. Ma tu ed io dobbiamo iniziare prendendo ordini dal capitano lassù, il capitano della nostra salvezza. Ora notiamo brevemente 2 altre cose. La prima è che Rab fu risparmiata. Lo leggiamo nei versetti 22, 23 e 25 da Giosuè, capitolo 6. E Giosuè disse ai 2 uomini che avevano esplorato il paese: «Andate in casa di quella prostituta, fatela uscire con tutto ciò che le appartiene, come glielo avete giurato». E quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa e ne fecero uscire Rab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto quello che le apparteneva. Ne fecero uscire anche tutte le famiglie dei suoi, e li sistemarono fuori dell'accampamento di Israele. Ma a Rab, la prostituta, alla famiglia di suo padre e a tutti i suoi, Giosuè lasciò la vita. E lei ha abitato in mezzo a Israele fino ad oggi, perché aveva nascosto gli esploratori che Giosuè aveva mandato a Gerico. Fedeli alla promessa. Essi, queste persone, salvarono Rab e tutta la sua famiglia che si trovava con lei in casa sua. Poi Giosuè pronunciò una maledizione su chiunque avesse voluto ricostruire questa città. La leggiamo al versetto 26 di Giosuè, ovviamente capitolo 6. Allora Giosuè fece questo giuramento: «Sia maledetto davanti al Signore l'uomo che si alzerà a ricostruire questa città di Gerico. Egli ne getterà le fondamenta sul suo primogenito e ne rizzerà le porte sul più giovane dei suoi figli». Noi vedremo, studiando Prima Re al capitolo 16, che Gerico fu dopo ricostruita e la maledizione ricadde sull'uomo che la ricostruì e su suo figlio. Prima di lasciare questo capitolo 6 di Giosuè, leggiamo il versetto 18. «E voi guardatevi bene da ciò che è votato all'interdetto, affinché non siate voi stessi votati allo sterminio, prendendo qualcosa di interdetto, e non rendiate maledetto l'accampamento di Israele, gettandovi lo scompiglio». Notiamo che l'esplicito comando di Dio, riportatoci da Giosuè, era che nessuno doveva essere risparmiato nella città, ma che l'argento, l'oro, il vasellame di bronzo, di ferro, dovevano essere messi nel tesoro del Signore. Nessun soldato doveva prendere del bottino per se stesso. Quest'ordine così preciso, che non verrà seguito, introduce l'argomento del prossimo capitolo, vale a dire il 7° del libro di Giosuè. L'argomento del nuovo capitolo, del capitolo 7 di Giosuè, è la sconfitta subita ad Ai. Il peggior nemico di te stesso sei tu. Occupa la stessa pelle che occupi tu. Usa lo stesso cervello che usi tu per pensare i suoi pensieri distruttivi. Usa le stesse mani che usi per compiere le sue azioni. Questo nemico può compiere più danni di qualsiasi altro. Egli è il più grande handicap che hai nella vita cristiana quotidiana. Ci sono due fattori che rendono il trattare con questo nemico doppiamente difficile. In primo luogo, noi abbiamo difficoltà nel riconoscerlo, nel identificarlo. Noi siamo riluttanti a etichettarlo come nemico. Il punto del problema è che a molti di noi piace. Il secondo problema è che egli è al nostro interno. Se egli venisse fuori e combattesse come un uomo, sarebbe differente, ma non lo fa. Ciò non è perché è codardo, ma perché può combattere meglio dalla sua posizione interna. Le nazioni, le città, le chiese, gli individui sono stati distrutti dal nemico interiore. Emerge dalla storia antica un racconto autentico, a lungo ritenuto mitologico, cioè che la città di Troia resistette ai greci per 10 lunghi e faticosi anni di guerra. Alla fine, i greci se ne andarono lasciando un cavallo di legno. I troiani presero il cavallo all'interno delle loro mura, e ciò determinò la caduta. Questo fatto determinò la distruzione di Troia. In un modo simile, le chiese sono distrutte dall'interno, non dalle forze esterne. Il Signore Gesù, nelle lettere alle 7 chiese dell'Asia Minore, ha dato loro dei precisi avvertimenti. Ebbene, nessuna di queste chiese ha ricevuto avvertimenti riguardo a un nemico esterno. Egli ha detto: «Ma ho questo contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti». Ha anche detto: «Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezebel, quella donna che si dice profetessa, e induce i miei servi a commettere fornicazioni e a mangiare carni sacrificate agli idoli». Troviamo queste parole in Apocalisse 2, al versetto 20. Cristo ha detto a queste chiese in sostanza: «Voi avete qualcosa all'interno che vi porterà alla distruzione». La slealtà e l'incredulità della Chiesa di oggi sta colpendo la causa di Dio più di quanto non possa fare un nemico esterno. Amica, amico, anche un individuo può essere distrutto dall'interno. Alessandro Magno era probabilmente il più grande genio militare che abbia mosso l'esercito attraverso le pagine della storia. Non c'è stato nessun altro come lui. Prima di avere 35 anni aveva conquistato già il mondo, ma morì da alcolista. Aveva conquistato il mondo, ma non poté conquistare se stesso. C'era un nemico interiore che lo distrusse. L'unica battaglia che i figli di Israele persero nel prendere la terra promessa fu la battaglia nella quale la sconfitta venne non dall'esterno, ma dall'interno. Quando i figli di Israele entrarono nella terra promessa, non avevano sulla loro strada molti nemici, ma erano solo tre grandi ed imponenti: Gerico, Ai e i Gabaoniti. Questi tre nemici impedirono a Israele di possedere e godere della terra promessa. La terra era là. Dio aveva detto che era loro. Dio aveva dato loro il contratto di proprietà nella sua promessa ad Abramo. A Giosuè aveva detto: «Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve la do come ho detto a Mosè». Dio stava dicendo loro: «È vostra, entratevi, possedetela e godete di quello che avete preso». Che lezione per noi oggi! A questo popolo era stata data una terra di più di 400.000 chilometri quadrati. E anche nei loro tempi migliori ne occuparono solamente 40.000 chilometri quadrati. Ai cristiani sono state date tutte le benedizioni spirituali. Ma di quante stanno godendo veramente i cristiani in questo momento? Quante di queste benedizioni sono veramente tue? Tu hai l'atto di proprietà, ma le hai pretese? Ne stai godendo come lui aveva inteso? Pensa ai molti cristiani che sono benedetti di ogni benedizione spirituale e ancora stanno vivendo come se fossero spiritualmente poveri. Dio ha rese disponibili per noi le benedizioni, ma se le vogliamo ottenere, ci sono battaglie da combattere e vittorie che devono essere vinte. Infatti, l'epistola agli Efesini si conclude con il clangore delle armi e il suono della battaglia, con la chiamata a rivestire la completa armatura di Dio. In Giosuè 7, al versetto 8, la sconfitta e la vittoria di Ai rappresenta la natura umana del credente. Il peccato di Acan fu all'interno dell'accampamento. I passi nei peccati della natura umana sono: io ho visto, quindi aspetto fisico, io ho desiderato, aspetto mentale, io ho preso, atto di volontà. Non ci sarà liberazione finché il peccato trova facilmente posto nella vita del credente. E con questa riflessione molto seria, molto importante, si conclude il nostro odierno commento, le nostre riflessioni sulla parola di Dio. Quindi domani vedremo cosa succedette a questa città di Ai. Appuntamento a domani. Ciao.